E ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. E stiamo entrando, no? Sempre più nella lettura del nostro brano. Per il momento abbiamo avuto due incontri più introduttivi, e anche se nel secondo abbiamo cominciato a leggere qualcosa e da lì riprendiamo. Siamo al capitolo 1, ci eravamo fermati su, e non mi fermo, semplicemente lo ricordo. Proprio sul versetto 2, no? Dove vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità, e dove non fate peccato se sulla vostra Bibbia segnate, cioè come dire, tirate una linea sulla parola vanità e ci potete per esempio scrivere un tentativo più aderente al testo. Che per esempio Roberto Vignolo, che sto un po' seguendo come traduzione principale, propone, cioè soffio non è un peccato e anzi è più corretto la traduzione soffio del termine vanità. Ne abbiamo parlato abbondantemente, per cui non mi fermo. E invece concludevo la volta scorsa con il versetto 3, che in questo prologo, ecco, comincia, no, il primo poema con una domanda. La domanda è: quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Letteralmente sarebbe: quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso, per il quale si affatica sotto il sole? Allora, ricordate anche quella bussola che vi presentavo nell'introduzione, no? Perché che dobbiamo tenere un po' presente, no? Che la bussola che dice un po' delle tensioni che anche noi nella nostra vita in qualche modo viviamo, percepiamo, no? Innanzitutto c'è un nord che ha a che fare con il nord è un po' più il freddo e un po' quella considerazione che è sempre presente nella nostra vita. E che a volte si fa più presente, a volte viene rimossa, a volte, come in questo tempo che stiamo vivendo, è ancora più presente, cioè la considerazione della nostra finitudine, cioè in qualche modo, il dover morire. E quindi questa forse è anche l'unica certezza, no? Senza forse, che noi abbiamo, no? Cioè, che però appunto è che muove tante cose dentro di noi. Il sud, quindi c'è una bussola che appunto tende sempre, la prima cosa è il nord. Poi c'è un'altra dimensione, invece il sud ha a che fare un po' più con la vita, no, con il caldo, con la gioia, che troveremo appunto nel Coelet e che vi dicevo già il termine appunto buono, bello, la gioia è qualcosa che è anche più presente del termine, scusate il silenzio. Il cellulare, che ho dimenticato di farlo, di Havel, soffio, vanità. Poi c'è un est che ha a che fare con Dio, che sarà presente nel discorso che Coelet vuole, nel quale vuole accompagnarci, e c'è un ovest che invece ha a che fare con l'opera dell'uomo. Da una parte la considerazione di un Dio creatore, che c'è ed è presente, e dall'altra parte che il nostro agire, l'opera delle nostre mani. Perché ricordo questo? Perché naturalmente il Coelet, vedremo, è un testo che si offre molto al meccanismo del transfer, cioè nel senso che noi proiettiamo sul testo anche un po' come stiamo, cioè in che direzione tira in qualche modo la nostra bussola, o meglio, la bussola tira sempre verso nord. Ma noi dove ci sentiamo più portati nella nostra vita, in questo momento, più un momento di gioia, più un momento di finitudine, più il momento di relazione con il Signore, più su di noi. Scusate, fa un po' caldo, io mi tolgo questo maglioncino. Perché dico questo? Perché anche questa domanda con la quale il Coelette ci sta introducendo, a seconda anche del nostro stato d'animo, già dà una colorazione, no? Cioè, nel senso che quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole, cioè da una parte, magari anche detta in un'intonazione un po' più disincantata, un po' più triste, cioè di dire vabbè, ma poi alla fine che resta? Qui fra l'altro il termine itron in ebraico fa proprio riferimento a ciò che resta. È anche un termine di uso commerciale, no? Il commerciante che vende, qui ci sono qualcuno che non è stato ammutolito, che vende, che traffica, no? E che a fine giornata fa i conti e vede che cosa resta. E allora è un po' come dire, vabbè, ma poi alla fine che resta? Nel senso che appunto potrebbe essere quasi una domanda retorica alla quale ci risponde niente, non rimane niente, o ben poco. Però vedete, questa, che pure, scusate, c'è qualcuno che non si silenzia, ecco. Per favore, c'è qualcuno? Ecco qua, adesso finalmente riuscirò a. Ok. Ok, allora, un attimo riprendo il filo del discorso, quindi. Una domanda retorica, nel senso che già poi uno si dà una risposta, e dall'altra parte però questa è anche una domanda che tenendo conto del contesto storico in cui Coelet ha vissuto, può avere anche un'altra intonazione e quindi anche un'altra direzione, cioè nel senso che ricordate che secondo i commentatori il Coelet è stato scritto nel III secolo avanti Cristo, in un momento in cui la Palestina, la Giudea era sotto i Tolomei, che erano dei governanti tolleranti, che erano interessati non tanto a che cosa la gente credeva, glielo permettevano di credere in quello che volevano, ma piuttosto erano attenti al soldo. E ai commerci, al denaro, al profitto. Quindi c'è un tempo in cui il guadagno era una cosa molto importante. Ci possiamo chiedere se ci sono dei tempi in cui il guadagno non è stato mai così importante. Cioè, certamente ci possono essere dei tempi in cui, come dire, ecco, no, in cui certe congiunture economiche, storiche, possono portare ancora di più a questo porre come senso della propria vita l'accumulare denaro. E allora, in qualche modo, è di fronte a questo, cioè, che la domanda si fa forte e interrogante, no? Cioè di dire, ma poi, ma che senso ha? Che cosa ci guadagniamo? E per che cosa viviamo? Che cosa ne speriamo? Vedete, in questo senso, scusate il bisticcio di parole, è sempre una domanda che a seconda, al di là del tempo in cui poi personalmente stiamo vivendo, più in una situazione di prova, di disincanto, di tristezza o meno, anche in una situazione di gioia, la domanda sul senso rimane una domanda importante, una domanda umana. Perché cosa vivo? Che cosa cerco? Che cosa mi rimarrà? Che cosa mi rimarrà? Anche perché ricordate che soffio, dicevamo, potrebbe essere, come in questa intonazione, poi traduzione di Girolamo, qualcosa appunto già di negativo, no? Tutto passa, per cui tutto passa. Però vedevamo che invece. In un'altra traduzione, come appunto vapore, soffio, c'è un valore che è fragile, che è finito, che passerà, però intanto c'è. Per cui allora domandarsi, sì, questa vita che passerà, che mi auguro il più lontano possibile. Come dire, restituirò al mio creatore e affronterò la morte, finirò, mi incontrerò e mi scontrerò col mio limite fondamentale da cui non posso scappare, però allo stesso tempo, in questo che c'è, per che cosa vivo? Per che cosa fatico? No, vedete, no? E dice in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole. E attenzione, sotto il sole non è soltanto, come dire, un'immagine che aumenta la pena, perché non so se avete fatto, non so che adesso siamo in tanti, un po' ci conosciamo, con alcuni di meno, per cui non so se avete lavorato in campagna. Io ho lavorato poco in campagna, però mi ricordo, cioè, che per esempio da novizio ci mandavano a raccogliere pomodori con gli immigrati a Parma, in luglio, oppure quando si va a raccogliere la vendemmia, quando si va a lavorare in campagna, sotto il sole, no? Eccetera. Quindi sappiamo che cos'è sotto il sole, poi altri lavori. Però vedete qui sotto il sole non è soltanto l'immagine della fatica, di aumentare la fatica, già è faticoso, poi sotto il sole, no, ma. Ricordate, sotto il sole è la delimitazione dell'ambito d'esperienza possibile, dove Coelet può conoscere, dove noi possiamo conoscere. Quindi allora, appunto, al di là, cioè in questa esperienza nostra umana, che cosa ne rimarrà? Poi sopra il sole, Coelet non lo sa, Coelet crede in Dio. Non ne parla molto, no? Ma quindi sopra il sole, chissà, ma sotto il sole, cioè nell'esperienza concreta che possiamo fare, che cosa ci rimarrà? E poi questo poema, lo leggo prima nel nostro testo CEI e poi dopo vi farò notare qualcosa di più, di una traduzione più letterale. Una generazione se ne va. E un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Vedete, questa considerazione, lui comincia, si è posto questa domanda programmatica, domanda di ricerca, che non finisce lì, ma che si mette, che apre la sua ricerca, il suo esplorare. E allora la prima considerazione è sulla terra, anzi di per sé qui si parla un po' dei quattro elementi, no? Anche nella filosofia, cioè la terra, l'aria, si parla del vento, si parla del sole, quindi il fuoco, si parla dell'acqua, i fiumi, no? E allora qui c'è un, C'è una terra che c'è e che rimane stabile, giorno per giorno, no? Rispetto appunto a una vita umana che invece è finita e che allo stesso tempo appunto, come dire, fa esperienza della sua finitudine, del suo passare, mentre la terra rimane. Vedete, una generazione va, una generazione viene, la nostra vita passa, ma la terra rimane sempre ferma. Fra l'altro qui c'è l'immagine, un po', sapete, nell'antichità Israele pensava che la terra fosse piatta e che ecco, la terra avesse delle colonne che reggevano la volta celeste e il sole durante il giorno percorreva appunto la volta celeste illuminando, poi la notte scendeva sottoterra e per dei canali che soltanto lui conosceva correva fino al mattino per poter di nuovo sorgere e illuminare durante il giorno. E allora dice, ecco, una stabilità della terra. Fra l'altro il versetto 6, ve lo leggo perché è anche bello, cioè, allora dice il sole sorge, il sole tramonta, affannandosi verso il luogo da dove sorgerà di nuovo. E poi il versetto 6, che la nostra traduzione dice il vento va verso sud e piega verso nord, in ebraico invece dice soffia verso il sud, poi gira verso il nord, gira e rigira va il vento. E sopra i suoi giri il vento ritorna. Cioè, in ebraico, a differenza della traduzione che abbiamo, il soggetto è alla fine. Per cui anche qui, ricordate, siamo dentro non un discorso di un sapiente, un discorso poetico. Per cui è anche bello che qui l'autore prima ci sta parlando del sole che sorge, che si affatica da una parte e dall'altra, e poi comincia a dire soffia verso il sud, poi gira verso il nord, quasi un po' a prenderci un po' in giro, a spiazzarci, perché uno rimane ancora con il sole, e poi dice, e alla fine ci dice, guarda, è il vento. E poi ancora, tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Ricordate che questo sapiente, che probabilmente viveva a Gerusalemme, in Palestina, Israele, c'è un fiume. Chi di voi è stato lo ha anche visto e magari al di là della devozione perché è il Giordano, ma sarà rimasto anche un po' deluso dalla portata di questo fiumicello e quindi l'ebreo sapeva che il Giordano nasce all'Ermon, scende, entra dentro e crea il lago di Tiberiade, poi esce e va a morire nel Mar Morto, in questo grande lago che però non cresce mai, non è mai pieno. Quindi anche qui una stabilità della terra rispetto a una vita umana che c'è una generazione e poi c'è un'altra. Vedete, e se questo da una parte può anche darci un po' di tristezza, però questo dice anche, è una risposta, pensate, al Salmo, noi nel Salmo 8, vi ricordate? Un salmo che dice, che invece canta la grandezza dell'uomo, di poco l'hai fatto meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai rivestito. Cioè, se da una parte a volte c'è un'esperienza umana che appunto legge il suo passare, la sua fragilità, a volte invece ci può essere un'esperienza umana che esalta e pone al centro dell'universo l'uomo, con tutti i suoi rischi. Cioè, da una parte è vero, no? Cioè, noi sperimentiamo la singolarità del nostro essere degli animali intelligenti, no? Così qualche filosofo ci definiva, capaci di cose straordinarie, però anche con il rischio di sentirci a volte il centro dell'universo, e dominatori dell'universo, come coloro che hanno in mano il creato. E a volte pensando anche noi di essere Dio, di essere noi ad avere in mano tutto, no? Per cui qui C'è anche l'idea di Coelet che magari rispetto a questo tempo particolare, no? Questo tempo così lanciato no? Nella ricchezza, nell'arricchirsi, non per tutti, come sempre, e allo stesso tempo un po' come dire cerca di demitizzare il mito dell'uomo centro di tutto, capace di tutto. E dicendo, guarda, poi la terra rimane, la terra rimane. E noi siamo tangenziali a questa terra, in qualche modo siamo ospiti di questa terra che rimane. Noi passeremo. E allora quasi non soltanto per, come dire, e non credo nell'intenzione del Coelet, di farci, ecco, dare un po' una tristezza, no? Che a volte percepiamo, no? Nel nostro finire, nel nostro morire, nel nostro passare degli anni, così veloci, no? Tutti quanti, chi di noi ha un po' più di capelli bianchi o chi non ce l'ha come me, no? Dice, ma non era ieri che avevo 30 anni? E com'è che in 2 giorni siamo già arrivati agli ANTA avanzati? E quindi, ma piuttosto anche di dire: guarda, tu sei ospite di una terra che lei permane. Il Coelete poi dirà, il creatore, parlerà del creatore, non la sta mitizzando, non la sta creando una divinità, sta dicendo c'è una stabilità che ti accoglie, tu che invece passi. E in questo senso di, ecco, di frammentario, di qualcosa che passa, di questo soffio, soffia verso il sud, dice a un certo punto, versetto 8, quindi vedete, i primi versetti sono un po' più una considerazione sul creato e sull'uomo nel creato, quindi da una parte, no, anche se volete ricordate anche i primi capitoli della creazione e della Genesi, no? Dove anche lì in qualche modo c'è una centralità dell'uomo, no? Dio crea tutto, però l'uomo è colui a cui viene, a cui Dio parla e direttamente e crea direttamente, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, a cui dà il compito di custodire il creato, quindi questa centralità, e dall'altra parte adesso il Coelet che invece ci dice sì, centralità sì, ma non crederci troppo, ma non crederci troppo, cioè soprattutto non crederci troppo entrando nella trappola di pensare di essere tu il creatore. E allora la creazione, l'esperienza dell'uomo. Versetto 8 dice: tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quello che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Letteralmente, poi vi consiglio, se non l'avete già fatto, stampatevi quella traduzione, non soltanto quella Esapla, no? Quelle sei, il testo ebraico più le cinque traduzioni, ma stampatevi quella in modo da averla davanti, quella di Vignolo che io seguo e a cui faccio poi i rimandi. E il testo bisogna averlo davanti, mi raccomando, non vi vedo tutti, vedo in faccia, ma non vedo cosa avete davanti, per cui non vi posso rimproverare se non avete la Bibbia davanti, va bene? Quindi me la scampate. E, però sarebbe bravi, qualcuno me la sta facendo vedere, ecco, no. E, però abbiate anche la traduzione di Vignolo, che è quella a cui io poi faccio il rimando, perché per esempio dice: ogni discorso è faticoso, né l'uomo riesce a concluderlo. Ricordate, no, quale profitto per il suo lavoro faticoso, per il quale si affatica sotto il sole. Cioè, un'altra traduzione dice ogni parola resta a mezzo. Cioè, nel senso che la parola che noi utilizziamo, che viviamo, cioè che utilizziamo per dire la realtà, per nominarla, fra l'altro ricordate che nella Genesi, quando Dio crea ogni animale, lo porta davanti all'uomo per vedere come l'uomo l'avrebbe nominato, come lo avrebbe chiamato, no? In qualche modo la parola nomina la realtà, no? La cerca di darle un nome, di comprenderla, di dirla. L'esperienza che tutti i nostri discorsi non possono nominare fino in fondo la realtà, non possono comprendere fino in fondo la realtà. No, quante parole. Magari ci diciamo su eventi, situazioni, su comportamenti, sui quali cerchiamo di parlare, riparlare, torniamo a parlare, di nuovo a riparlarne, eccetera, eccetera, e uno dice basta, e non ne usciamo. Pensate a volte proprio anche su atteggiamenti e comportamenti di persone noi care, familiari, che magari che fanno degli errori, ci sembra, a volte è vero, e continuano a rifarli, e noi continuiamo a parlarne, a cercarne spiegazioni, e non ne usciamo. Allora, per dire, ogni discorso è faticoso e l'uomo non riesce a concluderlo, non riesce a dire l'ultima parola. No, tante volte pensiamo, ci sono delle persone, a volte delle persone che hanno creato anche grandi problemi nella storia, no? Che ci sono sembrati quelli che finalmente riuscivano a dirci l'ultima parola, la parola ultima, la parola vera, e la parola che ci spiega tutto e ci dice tutto. E vedete, allora qui è l'uomo che cerca di comprendere tutta la realtà attraverso la parola, attraverso l'occhio, non si sazia l'occhio di vedere. Qui c'era un po' anche, sicuramente un po' una critica anche del Coelet all'ellenismo, alla cultura, no? Nel mondo greco era anche tanto importante il viaggiare, il vedere, no? La verità è qualcosa che va scoperta, che va vista, e allora anche qui l'accumulare, notate fra l'altro anche che si usa il verbo che non si sazia l'occhio di vedere, no? Cioè l'occhio non mangia, però è come dire, a volte si mangiano le esperienze attraverso l'andare a vedere, attraverso il viaggiare, attraverso, no, il ecco, in qualche modo anche qui voler arrivare a la totalità della realtà attraverso le cose che ho visto. Ehi, ma sai quante cose ho visto nella vita? E come l'occhio di vedere nell'orecchio di udire. A volte c'è anche proprio un, come dire, una bulimia del voler conoscere. A volte attenzione, perché questo ci può essere anche nell'esperienza spirituale, cioè quello di andare a tutti gli incontri, di andare di qua di là, di andare ad ascoltare sempre quello più interessante, no? Perché vogliamo sapere, no? Cioè, io qualche volta anche nei viaggi in Terra Santa, dove appunto mi fa piacere ricevere anche delle domande, però c'è a volte qualcuno che mi fa troppe domande. E allora mi è capitato qualche volta, qui a certe persone gli ho detto: senti, io ti do 3 domande al giorno, tu mi puoi fare 3 domande, più di 3 no, per cui non ti rispondo, me le puoi fare ma non ti rispondo, perché è questo voler domandare, questo voler mangiare, no, eccetera eccetera, dice, questo, ecco, tentativo di voler conoscere il tutto della realtà, no? E allora attenzione, dice, ciò che accade, quello continua ad accadere. Ciò che è stato fatto, quello si sta facendo, non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole, perché vedete, poi in questo nostro voler conoscere, vedere, ascoltare, parlare, nominare la realtà, c'è sempre quest'ansia, no, della novità. Pensate, quando ci incontriamo, dice, beh, allora, novità? No? Che c'è di nuovo? Pensate, no? Cioè, anche tutte le varie, i vari prodotti che le varie ditte, le varie ci vogliono proporre, partono sempre con quello, l'ultima novità del momento. L'ultima novità del momento. Il nuovo cellulare, no, la nuova macchina, la nuova, pensate, a volte anche mi fa sorridere perché cadono anche i grandi, che ci sono alcuni relatori, alcuni, no, che quando fanno delle loro conferenze vi dicono sempre, guardate, questa cosa che sto per dirvi non ve l'ha detta nessuno, sono arrivato io, cioè, finalmente. Il nuovo, la cosa nuova, ve la dico io, di questo argomento non se ne è mai parlato a sufficienza, no? Quasi per dire finalmente sono arrivato io e siete fortunati che sto per dirvi la novità. E allora in quest'ansia del nuovo, di cercare sempre il nuovo, sempre qualcosa, allora quale ti dice, guarda, che cioè, quello che sta venendo fuori è già accaduto, è già avvenuto. E quello che sta per accadere, che tu stai tanto ad attendere e vivi per quello, di novità in novità, di novità in novità, è già avvenuto, è già stato sperimentato, è cosa vecchia. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ricordate, interessante, no? Questo sempre Coeletti ci sta accompagnando in un cammino di ricerca del senso della vita legato all'esperienza nostra. Attenzione, qui Coelet sta in sottofondo dando dei colpi a qualcosa che al suo tempo era invece molto presente anche nel popolo di Israele, cioè quello di una rivelazione del senso della vita che non era trovato tanto nell'esperienza, ma che veniva da rivelazioni celesti. Cioè nel senso che c'erano alcuni libri che erano scritti e poi saranno scritti anche nei secoli successivi, un po' più apocalittici. Attenzione, Apocalisse non significa libri scritti per far paura, perché l'Apocalisse, no, come parola noi la utilizziamo per dire è stata un'apocalisse, è stata proprio un'apocalisse, cioè per dire una cosa tremenda, distruttiva. E no, il termine apocalisse ha a che fare nei libri antichi con un genere letterario che voleva togliere il velo, cioè la realtà ci fa pensare certe cose, ci fa esperire certe cose, pensate, per quanto riguarda per esempio l'Apocalisse che noi troviamo nel libro della Bibbia, nella Bibbia, era scritto a dei cristiani che erano perseguitati, erano, non so perché qui cosa è successo, scusate, eccomi, che erano perseguitati da un potere, no, dell'impero romano e da un imperatore che veniva onorato come Dio e quindi pensando di avere in mano la storia, allora il libro dell'Apocalisse in qualche modo voleva aiutare a togliere il velo per far vedere ai cristiani che chi ha veramente in mano la storia non è l'imperatore romano ma è il Dio di Gesù Cristo, e questo veniva fatto attraverso delle rivelazioni. Ricordate Giovanni, no, che era nell'isola di Patmos e lì ha delle visioni in base alle quali dice e narra certe cose. Allora, Coelete aveva più a che fare, Giovanni non l'aveva conosciuto perché naturalmente verrà un tempo successivo, e aveva a che fare piuttosto con i libri del profeta Enoch, la letteratura appunto enochica. Cioè, Enoch è un personaggio che noi troviamo nei primi capitoli della Genesi, se non ricordo male, nel capitolo 5, dove appunto c'è questo patriarca antidiluviano, cioè prima del diluvio, e, che a un certo punto si dice che c'è tutta una genealogia. E si dice di tanti personaggi che visse un centinaio di anni, mise al mondo dei figli e poi morì. Di Enoch non si dice che morì, dice camminò con Dio e non fu più, perché fu preso da Dio. Allora, in forza di questo, in molti ambienti appunto ebraici del tempo, la figura di Enoch viene preso come uno che viene rapito da Dio in cielo, vede il mondo divino e poi viene rimandato sulla terra e porta delle rivelazioni dal mondo di Dio. Per cui, se volete, in maniera un po' più dozzinale, sono un po' più a volte tutti quei pseudomistici o santoni o santone che ci danno le rivelazioni. Che ci mandano i messaggi da parte di Madonne, da parte che dal cielo, vedete, no, ci mandano i messaggi su come comportarci, su qual è il senso della vita umana. Allora Coelet dice: guarda, sotto il sole, io sopra il sole non ci sono stato. Dice Coelet, non ci sono stato. Se voi Enoch ci sarà stato, sono contento per lui. Io non ci sono stato, io le cose che posso dire le dico sotto il sole. Sopra siamo nelle mani di Dio, cioè il creatore. Lì non posso dire niente, ma sotto il sole lì io ricerco. E allora dice, da quello che la vita umana, no? Vi dico che non c'è niente di nuovo sotto il sole, proprio rispetto a quel cercare, quel continua novità. Fra l'altro, ricordate che anche in Isaia si dice, cioè il Signore parlando, portando una parola di speranza agli esuli, dice, gli esuli di Babilonia, dice: ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non te ne accorgi? È interessante, no? Per cui, attenzione, è interessante che nella Bibbia c'è Isaia e c'è Coelet. C'è Isaia che sente che il Signore lo manda a dire agli esuli e ai deportati: guarda, ci sarà una novità, ci sarà una vita che sorgerà nella tua morte, nel tuo deserto, no? E dall'altra parte Coelet che dice: ma io questa novità non la vedo. E invece è già avvenuta, dice, versetto 10, nei secoli che ci stanno alle spalle. Non c'è più ricordo di chi era prima di noi, ma neppure di coloro che verranno, sto leggendo Vignolo, neppure di loro ci sarà più ricordo presso di quelli che verranno dopo. Vedete, no? In questo voler rimanere, superare la nostra finitudine, che tutto passa, che una generazione viene, una generazione va, uno dice: vabbè, ma no, no, rimarrà la memoria. Quando si fanno i discorsi ufficiali, magari appunto i funerali, allora si dice: la tua memoria in peritura, rimarrà nei secoli, per cui si fanno le grandi tombe, si mettono nella pietra, nel marmo, si incidono i nomi, no, con tutto quello che è perché rimanga nei secoli dei secoli. E le piramidi ne hanno di secoli, queste tombe, eccetera. Però naturalmente la memoria, sì, dice Coelet, la memoria di chi ti ricorderà, forse tuo figlio, tuo nipote, eccetera, ma già l'altro che verrà ancora non saprà neanche chi sei. Quindi qualcosa, no, come che dice, no, questo voler lasciare il nome nella storia. Voler lasciare il nome nella storia, fare grandi cose perché tu possa essere ricordato. Io ho visto anche nella chiesa, persone viventi, non faccio nomi, che hanno voluto, tentato di fare grandi cose, no? Dicendo, così sarò un nuovo Michelangelo, oppure un grande che sarà ricordato nei secoli. Cioè, come dire, superare la nostra finitudine attraverso questo rimanere, per non morire. E allora dice, neppure di loro ci sarà più ricordo. Interessante che, vedete, rispetto a questa ansia, no, di voler rimanere, di essere ricordati, per cui naturalmente anche quando lasciamo qualcosa alla chiesa, al parroco, il parroco è contento quando facciamo delle donazioni alla chiesa, e, però uno dice, padre, però la targhetta la facciamo, no? Cioè, perché per ricordare che questo banco l'ho pagato io, cioè non un altro, voglio dire, e che il tetto l'ho riparato io, eccetera. Allora è interessante che a Betlemme c'è una fonte battesimale medievale che poi all'interno è stato ritrovato, è stato costruito su un fonte bizantino, questa è stata una scoperta di qualche mese fa. Comunque, che la scritta dedicatoria su questa fonte battesimale dice più o meno così, adesso non la cito a memoria ma cito a senso, dice a ricordo, preghiera e rimissione dei peccati di coloro i cui nomi li conosce Dio. Bello, no? Questo, coloro che hanno pagato il fonte battesimale hanno detto... Cioè, qualcuno l'ha fatto, magari si ricorderà questo e se qualcuno ci dice una preghiera va bene, ma non c'è bisogno di ricordare il nostro nome. No, rispetto a quell'ansia di voler ricordare il nostro nome, no, per forza, così superiamo questa generazione che va e questa generazione che viene, no? E li custodisce Dio. E anche in alcuni monasteri, no, fra i certosini, no, eccetera, sulla tomba si scrive monaco, punto. Allora, non che bisogna fare così, cioè questo sto dicendo, tutti quanti dobbiamo fare così, ma andare, no, questo dice qualcosa che rintuzza, ecco, quell'ansia a tutti i costi, no, di essere ricordati. E allora il versetto 12, vediamo, finiamo il primo capitolo. Io Coelet, vedete, abbiamo letto un'introduzione, questo primo poema, adesso comincia una parte più narrativa in cui Coelet si presenta e dice: Io Coelet fui re di Israele a Gerusalemme. Mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini, perché vi si affatichino. Ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità e un correre dietro al vento. Ciò che è sorto non si può raddrizzare, e quel che manca non si può contare. Pensavo e dicevo fra me, ecco, io sono cresciuto e avanzato in sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia. E ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere, aumenta il dolore. Allora, ecco, il nostro Coelet si presenta, attenzione, si presenta naturalmente così, portandoci a teatro, invitandoci a teatro. Vignolo dice che appunto qui lui mette una maschera, fra l'altro nel suo titolo dice Sindrome regale teatrino di Narciso. E vedete come un buon attore lui parlerà di sé e noi lo ascolteremo e anche un po' ci rideremo, saremo per coinvolgerci, perché per poi vedere come lui parlando di sé parla di noi. E allora appunto già si capisce dall'inizio, perché Coelete, ricordate, non è un nome proprio, è una funzione, colui che raduna, colui che parla all'assemblea, e però in qualche modo gli mette la maschera del sapiente per eccellenza nella tradizione ebraica, che appunto è stato Salomone. Dice appunto: io Coelet sono re su Israele, in Gerusalemme. E fra l'altro vedete Salomone, che è il più grande sapiente nella tradizione ebraica di tutto Israele, e quando Salomone è anche l'ultimo re che tiene unito il regno, ricordate questo regno che è di tutte le 12 tribù, iniziato da Saul, poi Davide, che sarà portato al massimo da Salomone. Poi, dopo Salomone, come sappiamo già, non ci sarà più questo, perché il regno sarà diviso in due parti, eccetera, eccetera. E allora lui prende questa maschera di re sapiente, il sapiente per eccellenza, perché vedete, Israele verso Salomone, ma noi in generale verso i re li guardiamo, come dire, in qualche modo li invidiamo, in qualche modo vogliamo essere come loro. Ora attenzione, gli ultimi re italiani non sono stati tanto invidiabili e non hanno lasciato un grande ricordo però notate che non li chiamiamo re, ma li chiamiamo presidenti o cavalieri. Questi personaggi che ci sembra che hanno fatto fortuna, l'hanno anche fatta, non soltanto ci sembra, poi in modi lo sappiamo o non lo sappiamo, ma non ci interessa neanche tanto fino in fondo, perché li votiamo, no? Perché anche se sappiamo che magari non è che abbiano fatto tutto legalmente, ma li votiamo, li guardiamo, le macchine lussuose che loro portano, le ville esclusive che ogni tanto ci fanno vedere qualche immagine, le cose straordinarie che mangiano, i vestiti che vestono, cioè in qualche modo, come dire, così come una volta il re, sono persone che, come dire, esprimono il nostro sogno. Cioè, se fossimo negli Stati Uniti, non sono americano, però per dire, mi verrebbe da dire, tutti potremmo essere un giorno, quando fossimo ragazzi nella nostra gioventù, potremmo diventare presidente negli Stati Uniti. Cioè, tutti potremmo fare il salto. E allora, in qualche modo, vedete, lui comincia va a prendere il nostro sogno, si veste del nostro sogno. Dell'io, per quello sindrome narcisista, no? Che è quello che un po' solletica il cuore di tutti, no? Poter essere qualcuno, finalmente qualcuno, il più sapiente, il più ricco, il re, fosse solo anche di casa mia, il re. E allora dice appunto, per cui, e lui, vedete, ci accompagnerà in questo, in maniera così di colui che è stato, che ha preso tutto, che è stato tutto, che ha saputo tutto, che ha fatto tutto, e vedremo, e che alla fine ne conclude che tutto è un soffio, che tutto è un soffio. E dice appunto: sono stato re, sapientemente, qui dice, mi sono proposto di ricercare ed esplorare, sapientemente mi dedico a cercare e a scrutare ogni impresa che si fa sotto il sole. Quindi vedete questo sapiente che ha guardato tutta l'esperienza umana, tutta la realtà umana, e dice: e questo è un compito duro, dice appunto, è un'occupazione gravosa, la nostra Bibbia 6, no? È un compito duro che il Dio, vedete per la prima volta Coelet parla di Dio, assegnò in dono agli uomini per farceli sfiancare. Attenzione, da una parte è un dono e dall'altra parte è un compito duro che Dio ci ha dato, no? Anche qui può essere visto come qualcosa di, se volete, da una parte di crudele, no? Cioè, nel senso che a volte uno può dire, guarda, ci ha messo dentro il desiderio di aprire quella benedetta porta, di tutto il sapere e ha buttato via la chiave. Per cui, però, allo stesso tempo noi continuiamo a cercare, no, e allo stesso tempo non riusciremo mai. E quindi quasi vuol dire, ma cioè. E dall'altra parte, invece, però, questo può essere letto anche come un dono. Infatti, lui dice così: assegnò in dono agli uomini, cioè quel desiderio continuo. Quell'inquietudine che ci portiamo dentro verso il conoscere, verso il senso, verso ricercare il senso, no? Verso quello che veramente può appagare il cuore dell'uomo e che non troviamo mai. E allo stesso tempo continuiamo a cercare. Che qualcosa gustiamo e allo stesso tempo questa cosa passa e continuiamo a cercarla, ne viviamo la delusione e allo stesso tempo non ci fermiamo nella delusione. E allora, vedete, lui dice che questo ce l'ha messo in cuore Dio. È un compito duro, ci sfianchiamo in questo, no? Però è qualcosa che ci portiamo dentro. E vedete, ogni impresa, e ancora di nuovo, ogni impresa, versetto 14, ho visto sotto il sole. Ed ecco, tutto è un soffio e fame di vento. E cioè questa continua ricerca che da una parte non giunge mai a un compimento pieno, però vedete. No, qui la nostra traduzione dice appunto tutto è vanità, è la traduzione della Shei, ma in ebraico non è vanità, perché tutto è vanità vuol dire già un negativo, no? Tu cerchi tutto un cammino e alla fine tutto non vale nulla. No, è un soffio, è un soffio, qualcosa vale. Come dire, credo che può essere anche una via sapienziale quella di, come dire, sì, è vero, la nostra vita passa, ma ha anche un senso ciò che passa, che prima di passare c'è. E vedremo poi, Coelho te lo dirà, eh. Cioè poter anche imparare a gustare quello che il giorno ci porta. Poi il giorno va verso la fine, va bene, e se Dio vorrà ci sarà anche un altro giorno domani, però intanto sto giorno vivitelo. Credo che è anche sapienziale, permettetemi di fare anche questa piccola cosa da più da esercizi spirituali, cioè poter alla fine della giornata dire di questa giornata che cosa raccolgo? Che cosa c'è stato? Che cosa è stato? Poi vedremo anche quelle che dice bello, tov, buono, che ha dato vita, che è stato un soffio, poi è passata, ma c'è stato quel soffio. E allora dice, poi. Versetto 15, vedete, nel versetto 15 Coelet mette un proverbio: ciò che è storto non si può raddrizzare, quel che manca non si può contare, no? Cioè, credo che questo proverbio viene declinato in maniera diversa, ma nel significato simile, no? Cioè, come dire, chi nasce tondo non può morire quadrato, come qualcosa del genere, no? Cioè. Come dire, ecco, qualcosa che è così, per tutti gli sforzi che fai non puoi rendere in un'altra maniera, no? Per cui questo desiderio che ti porti dentro e allo stesso tempo, no, di sapere tutto e allo stesso tempo non riesci a cogliere che dei soffi della realtà e del tutto e, no, e allo stesso tempo è così, è così, e non può cambiare. E allora vedete, di fronte a questo lui cerca di trovare vie, la sua ricerca, ci narra la sua ricerca, lui cosa ha fatto? Tra l'altro è interessante anche questa cosa qui, che questo percorso che Coelet ci sta facendo fare del suo cammino, che poi è anche il nostro, dove lui cerca di esplorare tutta la realtà sotto il sole, tutto quello che c'è, e allo stesso tempo poi ci dirà continuamente che tutto è un soffio, è una fame di vento, non è un discorso, pensate, di un Giobbe che gli è crollato il mondo addosso e che quindi dice vabbè, ma poi alla fine è tutto un soffio. Cioè non è di una persona che è stata provata dalla vita, che ce lo dice perché, sai, gli è venuta questa disgrazia, gli è venuta questa cosa addosso e vabbè, sai, cioè, è logico che ci parla così. No, 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 lui ci dirà, guardate che io sono stato Salomone, cioè che io sono stato la persona più sapiente di tutte. Pensate che io sono stato anche la persona più ricca di tutte. Ricordate che la regina di Saba ci dice la scrittura che venne per conoscere le ricchezze e la sapienza di Salomone. Ho avuto anche più donne di tutte, sono stato un amatore, poi come riusciva a sistemare le sue 800 mogli non lo so, però concubine eccetera eccetera, però dice, anche in quello io ho avuto tante. Allora, cioè, che cosa gli è successo perché lui ci dica queste cose qui? E lui ci dirà che semplicemente lui ci ha pensato, appunto come ci dice all'inizio, ha cercato e scrutato, esplorato e scrutato. Tra l'altro quel termine esplorato è in ebraico lo stesso termine con cui nel libro dei numeri Mosè manderà alcuni esploratori a esplorare la terra promessa. Allora è interessante, no? Perché lui ci dice che io sono arrivato poi a quello che vi sto comunicando perché ci ho pensato sulla realtà. Non ho vissuto così, senza mai domandarmi, senza mai chiedermi, senza mai riflettere. No, no, io ho pensato, ho cercato, mi sono domandato, ho ascoltato. Quindi anche questo mi sembra interessante, no? Cioè, come dire, la sapienza che va con una ricerca, un esplorare, che parte da un cuore ascoltante, interrogante, scrutante, e che non si fa problemi a domandare, a cercare. E allora concludo, vediamo soltanto la prima parte, per cui io in questa mia ricerca cominciai appunto, dice, mi dico, eccomi più grande, più sapiente di quanti prima sopra Gerusalemme furono re. Tanto godo di conoscere e sapere, totalmente dedicato a scoprire sapienza e follia e idiozia. Per cui vedete, lui è la prima cosa che fa, si mette a studiare, a cercare su, fa i corsi di studio, i master più interessanti negli Stati Uniti, segue i corsi più brillanti dei professori più bravi, no, di tutta la terra, va ad ascoltare le persone del momento, e per cui vedete, totalmente, tanto godo di conoscere e sapere, totalmente dedicato, attenzione qui volutamente, Coelet sta dicendo, no, proprio sta esagerando, quasi ci viene anche un po' da, perché totalmente dedicato. No, tanto godo, più sapiente di me non c'è stato più nessuno, per quello è andato a prendere Salomone. E tutto questo percorso di conoscenza, di studio eccetera, per dire, ma ora so che anche questo è fame di vento, poiché più sai più soffri, cresce il sapere, cresce il dolore. Interessante, qui non è un elogio dell'ignoranza, naturalmente. Uno dice, vabbè, allora meglio gli ignoranti, eccetera. No, no, qui piuttosto anche qui sta prendendo in giro quella brama, no, di conoscenza, di sapere che pensa di arrivare, no, coloro che sanno tanto, coloro che sanno tutto, coloro che qualunque discorso fai, loro sanno tutto. E come dice Gaber, e te lo dicono pure, quello è il problema, no? Che non solo sanno tutto, ma te lo dicono, cioè, e quindi quelli che anche nella Chiesa sanno tutto. E, ecco, e allora lui dice, ma guarda, io sono arrivato alla fine che anche questo è vento, è soffio. Anzi, succede che a volte tu vorresti non sapere, perché a volte più sai e più soffri. Più cresce il sapere, più grande è il dolore, no? A volte credo che anche noi nell'esperienza che facciamo, tante volte avremmo voluto non sapere certe cose. Guarda, mi ha rovinato la giornata. Cioè, aver saputo questa cosa qui, guarda, avrei dormito meglio, no? Cioè, per quello è bene prima di andare a letto non stare lì a vedere troppo l'iPad o WhatsApp oppure le cose, perché poi dormi male, no? Cioè, ma c'è bisogno appunto di staccare, prepararsi ad andare a dormire, no? E per poter stare con la nostra finitudine. Non dobbiamo sempre stare lì a sapere sempre le ultime notizie, sempre aggiornati sul pezzo, eccetera, ma a un certo punto anche accettare il nostro limite. Ecco, allora io mi fermo qui e andrò anche più veloce, perché se vado avanti così arriveremo a Natale col Coelho, che non serve neanche male, ma, no, però vediamo, vediamo, diciamo, fermiamoci anche qui. Bene, allora vi smuto così, quindi vi potete smutare da soli e vi auguro una buona serata. Buona serata.